Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio della serie Xamarin per principianti. Io sono Francesco Bonacci e in questo modulo andremo a concludere la trattazione di Xamarin iOS, cominciata con lo scorso modulo, che, se non avete ancora seguito, vi invito a fare prima di questo. Come al solito, al fine di favorire una migliore comprensione degli argomenti, vi mostrerò alcuni esempi utili che trovate già sulla mia repo GitHub. Bene, cominciamo quindi con questo episodio. L'agenda di oggi sarà abbastanza ricca. Per prima cosa descriveremo quello che è uno strumento molto utile per il design della UI di applicazioni Xamarin iOS, ovvero lo Xamarin Designer integrato in Xamarin Studio, Visual Studio e Visual Studio for Mac. Mostreremo poi come costruire una UI adattiva utilizzando il sistema di costrainta iOS chiamato AutoLayout. Successivamente vedremo come collegare uno storyboard e i suoi elementi visuali ad un view controller, così da rendere l'applicazione interattiva. Infine, daremo il concetto di segue, con cui è possibile esprimere relazioni di navigazione tra pagine, e vedremo come presentare una nuova pagina programmaticamente o via storyboard. Cominciamo con il parlare del designer di iOS integrato nell'IDE. Per fare questo, facciamo un breve recap dei concetti visti nello scorso modulo. Tutti i controlli grafici iOS, sia standard che custom, sono descritti dalla classe UIView, che è responsabile di visualizzare correttamente la view sulla superficie di rendering riservata dal sistema, gestire il layout delle sue view figlie, subview, rispondere ad azioni dell'utente pubblicando gli eventi corrispondenti. Un view controller è invece responsabile di gestire la view radice ad esso associata, eventualmente modificandola programmaticamente come abbiamo visto già nello scorso modulo, ed è responsabile di gestire anche gli eventi legati al suo ciclo di vita. Se si segue il pattern Model View Controller, MVC, il controller fa da cuscinetto tra model e view gestendone le interazioni. Lo Xamarin iOS Designer consente di editare visualmente file di storyboard o file di XIB. È disponibile sia se utilizzate Microsoft Visual Studio per Windows attraverso lo Xamarin Make Agent, sia su Xamarin Studio e Visual Studio for Mac. Il designer può essere decomposto in diverse aree funzionali o finestre, ognuna appunto con una sua funzione. Troviamo ad esempio Document Outline per visualizzare l'albero visuale corrispondente alla struttura di una pagina, Properties Explorer per editare le proprietà visuali di un controllo grafico, Designer Surface, ossia la superficie del designer vera e propria, dove è possibile trascinare e ridimensionare controlli, oltre che specificare constraint, come vedremo, Toolbox, ossia la finestra contenente tutti i controlli grafici standard presenti nello UIKit Framework, che possono essere quindi trascinati sulla superficie del designer, e Designer Toolbar, che offre funzionalità utili per facilitare e testare il design della UI, come ad esempio scegliere tra più form factor, cambiare l'orientazione o zoomare sulla superficie del designer. Abbiamo già visto nello scorso modulo che esistono due formati di file supportati dal designer, i file storyboard e i file XIB. Gli storyboard permettono di progettare nello stesso file più pagine dell'applicazione e di definirne l'associazione di navigazione. Viene creato di default con il progetto iOS. Un file XIB, al contrario, consente di progettare una pagina o una sua parte, pertanto sono file più compatti e leggeri rispetto agli storyboard. Risultano utili per progettare la UI di controlli custom riutilizzabili tra più view. Nel corso di questo modulo, però, ci concentreremo per comodità solo sugli storyboard. Il più delle volte basta infatti un solo file di storyboard per tutta l'applicazione, ma eventualmente se ne possono aggiungere altri per separare la definizione della UI tra più file. È possibile specificare nel file info.propertyList lo storyboard o il file XIB principale avviato con l'applicazione, come illustrato in figura. Come già detto, è possibile trascinare controlli grafici dalla toolbox alla superficie del designer. Eventualmente se ne possono anche modificare le proprietà visuali dalla finestra Properties. L'esempio in figura mostra come fare questo su Microsoft Visual Studio. ma è naturalmente possibile fare la stessa cosa anche da Visual Studio for Mac, come mostrato invece in questa slide. Ogni controllo grafico della toolbox può essere trascinato sopra la view radice o su una delle view figlie che la compongono. Nel caso in figura, la view con sfondo blu è la view radice o superview, mentre la view con sfondo bianco, contenente tre controlli, rappresenta la view figlia o subview della view radice. Come già detto dallo scorso modulo, le view possono essere create per composizione. Una view composita si ottiene infatti andando ad annidare una o più subview all'interno di un'unica view. In questo modo è possibile raggruppare più view, che possono quindi essere gestite, ad esempio posizionate, agendo unicamente sulla proprietà della view contenitore. Bene, cominciamo con la prima demo di oggi, dove vedremo come utilizzare il designer di iOS per creare una semplice view. Per prima cosa mi connetto al mio Mac con un client di Remote Desktop. Creiamo un nuovo progetto Xamarin iOS, selezioniamo come per lo scorso modulo il template Single View App, chiamiamo l'applicazione ad esempio Storyboard and Navigation, dato che questi saranno i temi di oggi. Deselezioniamo iPad, selezioniamo come versione minima iOS 9.0, Next, infine Create. Visual Studio ha creato una nuova solution con un progetto Xamarin iOS. Dato che, come già abbiamo visto, il file info.plist specifica già lo storyboard principale, non c'è alcun bisogno di andare a specificare un view controller radice nell'app delegate come abbiamo fatto l'ultima volta. Quindi apriamo direttamente il file main.storyboard per sviluppare la UI. Selezioniamo dalla toolbox un campo di testo UI text field e trasciniamolo sulla superficie del designer, posizionandolo al centro. Cancelliamo il testo e aggiungiamo un placeholder che chiamiamo parameter. Selezioniamo anche uno UI button dalla toolbox e trasciniamolo sotto il campo di testo. Modifichiamo la proprietà title in Navigate. Dopodiché ridimensioniamolo. Infine trasciniamo in fondo alla pagina rispettivamente una UI label e uno UI switch. Come testo della label specifichiamo night. Mentre per quanto riguarda lo stato di default dello switch, selezioniamo lo stato deselezionato. Quindi semplicemente deselezioniamo la checkbox state. Bene, per ora può bastare così, abbiamo pure l'applicazione che per ora costerà solamente di una UI statica. come potete vedere, un problema di questa UI è che non si adatta al form factor del dispositivo, così come a eventuali cambi di orientazione. Per esempio, simulando una rotazione del dispositivo da menu hardware e voce rotate right, vediamo che rimane visibile solamente lo UI text field. Pertanto il layout dell'applicazione non si adatta. Vedremo come risolvere questo problema nella prossima demo. Come promesso dallo scorso modulo, vediamo ora come costruire una UI adattiva in un'applicazione Xamarin iOS. Una UI adattiva, anche detta responsive, è capace di adattare il suo layout sulla base di diversi fattori, quali ad esempio cambiamenti dell'orientazione del dispositivo, risoluzione e fattore di forma dello schermo, presenza o meno di contenuti dinamici nell'applicazione, quali ad esempio animazioni, presenza di contenuti localizzati, che quindi possono influenzare il layout in base alla lingua o regione di distribuzione dell'applicazione. Seppure sia possibile costruire una UI adattiva programmaticamente via codice, come abbiamo già visto nello scorso modulo, ad esempio gestendo i cambi di orientazione nel metodo di rotate di UIViewController, in iOS è preferibile far questo utilizzando l'autolayout. L'autolayout rappresenta un sistema di constraint che permette di adattare la UI dell'applicazione andando a descrivere le relazioni che sussistono tra diversi elementi visuali, ad esempio tra una view e la sua superview, o tra view dello stesso livello. L'esempio in figura mostra due UI label contenute nella stessa view. L'autolayout può aiutare in questo caso, ad esempio, ad allineare verticalmente le due view o a garantirne le stesse dimensioni. Come già detto in precedenza, il designer integrato nell'IDE ci viene in aiuto anche nel gestire i constraint tra view, senza quindi descriverne le relazioni programmaticamente via codice. Il sistema AutoLayout è abilitato di default in ogni storyboard. Si può eventualmente disabilitare deselezionando la checkbox corrispondente dalla finestra Properties dello storyboard, come mostrato in figura. Un constraint, dall'inglese vincolo, descrive un aspetto di una view, ad esempio la sua posizione o dimensione, in termini di un'altra view, come mostrato negli esempi in figura. È possibile aggiungere constraint dal designer integrato o anche dall'interface builder di Xcode, eventualmente specificando più dettagliatamente, come vedremo, le relazioni della finestra Properties. L'intero sistema di constraint applicato ad una view viene poi risolto da iOS a tempo di esecuzione dell'applicazione. Il designer di Xamarin iOS prevede un'apposita modalità constraint per la gestione dell'autolayout. È possibile passare in ogni momento dalla modalità di editing del frame alla modalità constraint e viceversa, semplicemente con un tap sulla superficie della view come mostrato in figura. La modalità constraint si può contraddistinguere dalla presenza di quattro barre laterali a forma di T e due barre a forma di I nei due lati bottom left. L'esempio in figura mostra come creare un constraint. Selezionando una delle barre e trascinandola su di un'altra view, viene vincolato un aspetto della view sorgente a un aspetto della view target. iOS prevede tre tipologie di constraint: gli spacing constraint, gli sizing constraint e gli alignment constraint. Uno spacing constraint consente di vincolare il posizionamento tra due view. Si può applicare questo tipo di constraint attraverso una delle quattro barre laterali a forma di T evidenziate in figura, che si possono quindi trascinare e rilasciare sulla view target. Un sizing constraint relaziona invece la dimensione di due view. Viene gestito selezionando e trascinando una delle due barre a forma di I evidenziate in figura. Per ultimo, un alignment constraint vincola l'allineamento di due view orizzontalmente o verticalmente. Questo tipo di constraint può essere applicato trascinando il centro della view su uno degli assi della view di destinazione. Una view si dice fully constrained se è descritta da abbastanza constraint, tipicamente 4, da poterla posizionare e dimensionare esattamente senza alcuna ambiguità o conflitti con altri constraint. Una view di questo tipo viene evidenziata in blu sulla superficie del designer. Viceversa, una view non fully constrained non possiede abbastanza constraint da poterla posizionare o dimensionare esattamente. In questo caso, la view è evidenziata in arancione. In questo caso viene anche visualizzato un rettangolo arancione tratteggiato in corrispondenza dell'area dove la view verrà effettivamente renderizzata runtime. Lo Xamarin iOS Designer può aiutare lo sviluppatore nell'aggiungere i constraint raccomandati per una view, i quali vengono inferiti sulla base della dimensione e posizione del controllo sulla superficie del designer. È possibile far questo con il pulsante più in verde presente sulla Designer Toolbar. Viceversa, è anche possibile rimuovere tutti i constraint associati ad una view attraverso il pulsante X in rosso sulla toolbar. Come già detto, è anche possibile ottenere più dettagli sui constraint associati ad una view attraverso la finestra Properties, più nello specifico selezionando il tab Layout. Questa permette infatti di visualizzare testualmente tutti i constraint che descrivono la view selezionata ed eventualmente, selezionando i singoli constraint, editarli in modo più dettagliato. L'esempio in figura mostra come si presenta l'area di layout in Microsoft Visual Studio su Windows. Naturalmente è possibile far questo anche in Xamarin Studio e Visual Studio for Mac, come mostrato in questa slide. L'unica differenza è che per editare numericamente il singolo constraint occorre selezionare l'icona di setting evidenziata in viola. Possiamo quindi proseguire la demo creata precedentemente applicando i concetti di Outlayout visti fin qui. Torniamo quindi in Visual Studio for Mac. Siamo nel file main.storyboard e dobbiamo cominciare ad aggiungere i constraint necessari a mantenere la UI del dispositivo totalmente visibile anche nell'eventualità in cui il dispositivo cambi orientazione o form factor. Cominciamo quindi con l'aggiungere i constraint necessari allo UI text field. Clicchiamo due volte il controllo per entrare in modalità constraint. Dopodiché fissiamo con due sizing constraint la dimensione del controllo. Come potete vedere, ora il controllo è stato evidenziato in arancione ad indicare che la view non è ancora fully constrained. Per mantenere la UI text field al centro dello schermo, dobbiamo aggiungere un alignment constraint rispetto all'asse X e un altro rispetto all'asse Y. Così facendo, la view è tornata ad essere blu, ad indicare che le relazioni di posizionamento ora sono esatte. Con questi constraint, la UI label rimarrà sempre centrale nella pagina. Facciamo poi la stessa cosa anche per UI button, aggiungendo i quattro constraint necessari a fissare la sua posizione e dimensione. Infine, vogliamo che lo UI label e lo UI switch mantengano sempre la stessa distanza dal fondo della pagina e siano centrate rispetto all'asse X. Aggiungiamo quindi ad entrambe le view uno spacing constraint trascinando la barra a forma di T verso il fondo della pagina. Inoltre, come fatto prima, aggiungiamo un constraint per l'allineamento centrale rispetto all'asse X. Infine aggiungiamo anche i sizing constraint. Possiamo ora avviare l'applicazione. Come potete vedere ora tutti i controlli rispettano i constraint specificati. Inoltre, simulando una rotazione del dispositivo dal menu Hardware e Rotate Right, il layout della UI si adatta e quindi rimane del tutto visibile. Abbiamo pertanto costruito la nostra prima UI adattiva. Bene, vediamo ora come collegare una pagina contenuta nello storyboard e i suoi elementi visuali ad un view controller. Infatti, molto spesso si vogliono caratterizzare uno o più controlli della UI anche dal punto di vista del comportamento, così che questi possano essere interattivi nei confronti dell'utente. Anche se ci focalizzeremo solo su file di storyboard, gli step da seguire sono gli stessi anche nel caso in cui utilizziate file di Xib. Come detto, vogliamo associare una pagina dello storyboard ad un view controller, rendendo quindi il controller consapevole della view, o view aware seguendo la terminologia di MVC. Per fare questo, selezioniamo la bottom bar del view controller e specifichiamo il nome della classe controller. Una volta fatto questo, premiamo il tasto invio. Dopodiché, Xamarin creerà la controparte del view controller con estensione .designer.cs, se non già presente. E qui vi effettuerà l'associazione tra pagina e controller. Quando si crea un nuovo controller, è bene seguire la naming convention suggerita da Apple. Il nome del controller deve infatti riflettere quello che è l'obiettivo della view e terminare con il suffisso viewController. Come già detto, quando si assegna il nome della classe controller dal designer, la classe controller viene marcata come parziale. E la sua definizione è quindi suddivisa tra i file CS e .designer.cs. Il file CS rimane comunque il solo responsabile della logica di comportamento del controller. Al contrario, il file designer.cs rappresenta la traduzione C# dello storyboard. In quanto file autogenerato dal designer, non dovrebbe mai essere modificato manualmente, in quanto eventuali modifiche sono sovrascritte dal designer. Quando il designer genera la classe parziale associata allo storyboard, la decora con l'attributo register, passando il nome della classe come parametro del costruttore. Questo perché le classi che vengono associate ad un file di storyboard hanno bisogno di essere registrate e quindi di essere accedute dal runtime Objective-C, cosa non possibile in Xamarin senza specificare l'attributo register. Inoltre, se si crea la UI da storyboard, nella classe parziale contenuta nel file .cs, occorre utilizzare l'overload del costruttore base di UIViewController, che accetta come parametro un puntatore ad intero iOS. Di nuovo, questo costruttore viene utilizzato per fare in modo che il runtime Objective-C possa accedere all'oggetto manage.NET-ViewController. Al fine di poter accedere agli elementi di una view via codice, occorre che i controlli interessati siano identificabili dal viewController. Selezionando il controllo dal designer e specificando un valore per l'attributo name della finestra properties, come mostrato in figura, è possibile accedervi dal viewController associato alla viewRadice. iOS implementa questo meccanismo attraverso il concetto di outlet. Un outlet non è altro che una proprietà che il designer genera automaticamente nel viewController, quando andiamo a specificare il nome di una subview. Un outlet è una proprietà privata e pertanto il suo scope è limitato alla classe viewController e dunque anche al file.cs. Similmente a quanto accade nel viewController con l'attributo register, il designer decora questa proprietà con l'attributo outlet, in modo che questa proprietà possa essere iniettata dal runtime Objective-C. Similmente al concetto di Event Handler in .NET, un action in iOS rappresenta una funzione chiamata in risposta ad un evento. Xamarin in iOS mappa un action come un metodo parziale, ossia un metodo la cui implementazione è rimandata ad un altro file. In questo caso, il file con estensione .cs. È possibile specificare un action selezionando il controllo target dal designer, scegliendo poi il tab Events dalla finestra Properties e specificando un valore in corrispondenza dell'evento da gestire. Tutti i controlli iOS possiedono inoltre una action di default, che viene invocata in risposta ad un determinato evento, ad esempio l'evento TouchUp Inside per il UI button. Un'action di default può essere aggiunta semplicemente facendo doppio clic sul controllo nel designer. Come per le outlet, le action sono automaticamente decorate con l'attributo corrispondente action, passando inoltre come parametro il nome dell'action seguito da due punti. Dopodiché, per implementare effettivamente la action, occorre ridefinire il metodo corrispondente nel file .cs, come mostrato nell'esempio. Proseguiamo ora la demo precedente andando a caratterizzarla anche dal punto di vista comportamentale. Torniamo in Visual Studio for Mac. Per prima cosa occorre poter identificare i controlli di interesse che vogliamo utilizzare così che questi possano essere visti dal view controller della via radice corrispondente. Quindi assegniamo il valore parameter field all'attributo name dello UI text field. In questo modo potremo riferire il controllo dal view controller nella demo successiva. Dopodiché vogliamo gestire l'evento changed di UI switch, in modo da cambiare il colore di background della pagina in accordo con lo stato dello switch. Quindi selezioniamo lo switch, andiamo nel tab Events e associamo una action all'evento changed, che chiamiamo night switch value changed. Premiamo invio e l'IDE ci chiederà in che posizione del file viewcontroller.cs vogliamo implementare il metodo parziale. Mettiamolo ad esempio alla fine e premiamo invio. Quindi gestiamo questo evento in modo che se lo switch è toggled, ossia selezionato, il colore di sfondo è blu notte, altrimenti bianco. Una volta fatto questo, vogliamo anche gestire l'evento changed dello UI text field per salvarci nel view controller la stringa inserita dall'utente. Quindi da storyboard selezioniamo lo UI text field e dal tab events specifichiamo l'action parameter field text change in risposta all'evento changed. Creiamo poi una proprietà di nome parameter per salvarci questa stringa. Nell'event handler andiamo poi a assegnargli il valore text dello UI text field. Se avviassimo l'applicazione ora, vedremo che una volta che lo UI text field acquisisce il focus, non c'è modo di nascondere la keyboard. Dobbiamo quindi gestire anche questo scenario. E per far questo dobbiamo far sì che il view controller diventi consapevole delle notifiche, sollevate dallo UI text field e diventi quindi un suo delegato. Andiamo quindi a fargli implementare l'interfaccia UI text field delegate. Rindirizziamo inoltre le notifiche dallo UI text field al view controller, andando ad assegnare nel metodo viewDidLoad l'istanza del view controller alla proprietà delegate di parameter field. Dopodiché implementiamo il metodo shouldReturn, ereditato dall'interfaccia delegato e scatenato ogni qualvolta viene premuto l'invio dalla keyboard. Andiamo quindi a nascondere la keyboard con il già visto metodo textField.resignForceResponder. E ritorniamo un valore positivo. Possiamo anche avviare l'applicazione. Come potete vedere, selezionando lo switch viene cambiato il background, ma ancora non succede nulla premendo il bottone Navigate, in quanto dobbiamo ancora vedere come gestire scenari di navigazione. Faremo questo nella prossima demo. Bene, proseguiamo con l'ultimo argomento di oggi riguardante la navigazione tra pagine dello storyboard. Come già detto, uno storyboard può contenere più pagine. È possibile realizzare connessioni tra pagine sia programmaticamente via codice dal view controller che direttamente dallo storyboard. Per prima cosa, dunque, vediamo come aggiungere una nuova pagina allo storyboard. Selezionando dalla finestra Toolbox l'Entry View Controller e trascinandola sullo schermo, viene automaticamente creata una nuova pagina. Una volta fatto questo, occorre specificare l'attributo class dalla finestra Properties, operazione che va automaticamente a generare il file View Controller corrispondente, assieme al file parziale .designer.cs. Vediamo per cominciare come scatenare programmaticamente una navigazione modale da una pagina, e quindi dal suo view controller, ad un view controller di destinazione. Per fare questo occorre poter identificare il view controller di destinazione. A tal proposito, iOS mette a disposizione l'attributo StoryboardID, che si può specificare nella finestra Properties dopo aver selezionato il view controller di destinazione della superficie del designer. Prima però di scatenare la navigazione dal viewcontroller sorgente, occorre istanziare il viewcontroller di destinazione. Si può far questo utilizzando il metodo instantiate viewcontroller messo a disposizione dalle storyboard API e passando come parametro lo storyboard ID del viewcontroller target. Dopodiché si può effettivamente mostrare il viewcontroller utilizzando il metodo presentViewController, messo a disposizione dalla classe UIViewController, passando il viewcontroller istanziato precedentemente e un valore positivo se si vuole abilitare l'animazione di transizione. Per nascondere il viewcontroller così mostrato e quindi tornare al viewcontroller precedente, è necessario invece invocare il metodo dismissViewController, ancora passando un valore positivo se si vuole abilitare l'animazione di transizione. Eventualmente, se si decide di mostrare l'animazione di transizione, si può scegliere tra un set di animazioni disponibili, impiegando la proprietà Modal Transition Style come mostrato nell'esempio. Con l'approccio finora mostrato, l'associazione di navigazione tra le pagine è specificata direttamente nel codice, rendendo quindi le relazioni di navigazione poco chiare, soprattutto se l'applicazione ha molti rami di navigazione. iOS cerca di risolvere questo problema utilizzando il concetto di Segway, ossia associazione di navigazione gestibili dal storyboard. Come si può vedere dall'esempio in figura, tutti gli storyboard specificano un entry point di navigazione, ossia un Segway radice, che identifica il primo viewcontroller dello storyboard. Si può eventualmente cambiare il viewcontroller principale andando dal designer a trascinare il segue radice su di un'altra pagina. Alternativamente è anche possibile far questo selezionando il viewcontroller e spuntando dalla finestra Properties la checkbox Initial ViewController. Se si vuole invece associare tramite segue due pagine dello storyboard, occorre tenere premuto il tasto Ctrl e contemporaneamente collegare le due pagine utilizzando il connettore blu, come mostrato in figura. Come gli elementi visuali di una pagina, un segue possiede diverse proprietà modificabili dalla finestra Properties. Tra questi, l'attributo Identifier consente di scatenare la navigazione descritta dall'associazione segue dal viewcontroller via codice. L'attributo segue specifica invece la tipologia di navigazione, ad esempio modale, o push per una navigazione stack. Esistono due tipologie di segue, gli action segue e i manual segue. I primi sono disponibili soltanto a partire da view attive, quali ad esempio UI button, connettendo, come già visto, il controllo della pagina sorgente al view controller di destinazione. I segue di questo tipo si attivano automaticamente quando viene scatenata l'azione di default del controllo, che ricordiamo, nel caso di UI Button, corrisponde all'evento Touch Up Inside. I manual segue sono invece definiti tra view passive e pertanto possono essere avviati solamente via codice. A tal proposito, vediamo come avviare un segue via codice. Si può far questo utilizzando il metodo performSegue esposto dalla classe UIViewController, passando come parametri l'identificativo del segue e il mittente della navigazione, come mostrato nell'esempio in figura. Molto spesso si vuole interrompere un segue, ad esempio un action segue, decidendo di proseguire la navigazione solo se alcune condizioni vengono rispettate. A tal proposito, la classe UIViewController mette a disposizione il protocollo shouldPerformSegue, che, come mostrato nell'esempio, si può intercettare ritornando poi un valore negativo se si vuole disabilitare il segue. Accade molto spesso che si vogliano passare parametri durante la navigazione tra un viewcontroller e l'altro. Effettuando l'override del metodo prepareForSegue, si può ricavare il viewcontroller target a partire dall'oggetto segue, di tipo UIStoryboardSegue, e popolare uno dei suoi campi pubblici opportunamente, come mostrato nell'esempio. Vediamo ora di completare la demo di oggi andando a gestire anche la navigazione ad una seconda pagina dello storyboard. Quindi torniamo in Visual Studio for Mac. Andiamo sullo storyboard e per prima cosa creiamo una nuova pagina andando a trascinare dalla toolbox un nuovo view controller. Specifichiamo l'attributo class per questo viewController inserendo secondViewController. Premiamo invio. Visual Studio crea automaticamente il file secondViewController assieme al file omonimo .designer.cs. Dopodiché aggiungiamo la view radice, uno UI text field e uno UI button. Cancelliamo il testo dal text field e mettiamo come placeholder parameter. Modifichiamo il titolo del bottone a close. Assegniamo anche un nome allo UI text field, sia parameter field, così da poterlo poi richiamare da view controller. Vogliamo ora andare ad effettuare un'associazione di navigazione segue tra le due pagine. Facciamo questo utilizzando un action segue. Teniamo premuto il tasto Ctrl e contemporaneamente trasciniamo il connettore dallo UI button Navigate del viewcontroller sorgente al viewcontroller target. Come tipo di segue selezioniamo Show per una navigazione modale. Vogliamo poi far sì che il parametro inserito dall'utente nella prima pagina venga passato alla pagina successiva. Per fare questo, creiamo in SecondViewController una proprietà pubblica parameter che dovrà contenere il parametro. Dopodiché dobbiamo intercettare nel viewcontroller sorgente l'evento prepareForSegue. Implementiamolo ricavando dall'oggetto segue il destinationViewController, ossia il nostro secondViewController, e assegniamo alla sua proprietà parameter la proprietà omonima di questo viewController. Quindi dall'altro estremo della navigazione, ossia in SecondViewController, effettuiamo l'override del metodo viewDeleteLoad andando ad assegnare alla proprietà text del controllo parameter field il parametro passato durante la navigazione. Per ultimo vogliamo che premendo il tasto Close si venga riportati alla view precedente. Quindi torniamo nello storyboard. Clicchiamo due volte il bottone così da generare la sua action di default corrispondente all'evento Touch Up Inside. Posizioniamo Posizioniamo il metodo. E andiamo semplicemente ad invocare il metodo dismissViewController, che nasconderà il viewController corrente e riporterà l'utente alla pagina precedente. In questo caso, specificando il valore true come primo parametro, viene anche mostrata l'animazione di scomparsa. Se tutto è andato a buon fine, possiamo anche avviare l'applicazione. Andiamo ad inserire del testo nello UI Text Field e premiamo Return. Clicchiamo sul pulsante Navigate e come potete vedere è stato attivato l'action segue e passato anche il parametro di navigazione, che ora è visualizzato anche nello UI Text Field di questa pagina. Infine, premendo il tasto Close, Second View Controller viene dimesso e si viene portati alla pagina iniziale. Questa demo può quindi ritenersi conclusa. Per concludere, possiamo ricapitolare quanto visto durante la lezione di oggi. Siamo partiti illustrando le funzionalità offerte dal designer e come utilizzarle per creare la UI da storyboard. Abbiamo poi visto come creare una UI adattiva utilizzando il concetto di autolayout e successivamente come renderla interattiva definendone il comportamento da viewController. Infine, abbiamo poi visto come presentare programmaticamente una nuova pagina e come definire le associazioni di navigazione tra viewController via segue. Con questo si concludono gli argomenti della lezione di oggi. Ma abbiamo concluso anche la trattazione di Xamarin Native, cominciato con Xamarin Android nel modulo 2. Pertanto abbiamo tutte le basi per sviluppare applicazioni Android e iOS con Xamarin. Nel prossimo modulo affronteremo invece un argomento parallelo, ossia vedremo come utilizzare due template di progetto.NET, le Portable Class Library e gli Share Project, per condividere porzioni di codice tra applicazioni Xamarin Android e Xamarin iOS. Vi saluto e vi invito pertanto a seguire il prossimo modulo.